Ciao, ti presento Jack.
.14 ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Saluto anche a Davide Facchini che mi ha preceduto e deve avermi confuso con qualcun altro. Introducendomi, come dire, affibbiandomi caratteristiche culturali e di sensibilità che non è detto mi si addicano. Ma questa è così, è la fascia. Portate pazienza. Funziona ancora la la falsa modestia, questa strana cosa qua, no? Fa schifo. E allora benvenuti a Jack, il miglior programma musicale della radio italiana. Il magazine musicale della migliore radio italiana. Il che facilita la prima qualifica. Io sono Matteo Villa, ci saremo qua fino alle 15 a raccontarvi un po' di cose che riguardano la musica, ad ascoltarne parecchia di musica, possibilmente buona, insomma facciamo una selezione provando a proporvi cose che reputiamo tali. Tutto quello che volete proporci voi lo potete fare sotto forma di messaggi al 331-6214013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, a diretta@popolarenetwork.it per le mail. Oggi parleremo di quello che succederà domani sera in auditorium, perché domani sera è giovedì e domani sera c'è una roba particolarissima. Ne parleremo con il padrino, che è Enrico Rassu, il padrino di questa serata denominata Noble Games, all'interno di Live Pop evidentemente. Poi un bel po' di altre cose di cui parlare e poi nella seconda mezz'ora sarà con noi Angela Baraldi. Noi siamo molto contenti, un nuovo disco di cui parlare e dal quale ascoltare anche estratti dal vivo. Lei è già giù pronta, impegnata nel soundcheck, pronta ad accogliermi per accogliere tutti noi per la seconda parte appunto di Jack di oggi. Noi intanto cominciamo dall'artista della settimana che non ho avuto modo di introdurre lunedì, perché lunedì insomma ero non in piena forma, invece eccoci qua. Lui è Francesco Di Bella, è uscito con il suo nuovo lavoro Acqua Santa venerdì scorso e lo ascoltiamo in questo brano Stella che brucia, che lo vede insieme a Colapesce.
Stai sulle tue, a me fermo te.
Quando l'aria torna non si muove. Stella che brucia tanto per capi. A che vai cantando sta nuvena? Forse pochi ce chiama, ma chi ce può chiama?
Che brucia Francesco Di Bella, artista della settimana qui su Radio Popolare, con lui la voce di Colapesce in questo brano tratto appunto da Acqua Santa, il suo ultimo lavoro ufficiale. 14 e 8 minuti qui su Radio Popolare, voltiamo pagina e andiamo a recuperare, ogni tanto lo facciamo, un servizio molto interessante curato da Marcello Lorrai. Giovedì scorso all'interno di Esteri, un servizio che racconta una storia particolare, o meglio un progetto legato a una storia molto particolare. Il progetto si chiama Super Disco Pirata e appunto noi andiamo ad ascoltarci il racconto di Marcello Lorrai.
Nel corso degli anni Ottanta a Città del Messico cominciarono ad uscire degli LP pirata messi insieme illegalmente, contenenti degli assortimenti di brani rari e molto richiesti di musica peruviana, ecuadoregna, colombiana e di altri paesi dell'America Latina, pubblicati fra la metà degli anni 60 e gli anni 70. Una delle premesse di questo fenomeno era un altro fenomeno, quello dei sonideros, dei sound system mobili che animavano delle feste da ballo, generalmente di strada, spesso diurne. I sonideros costruivano la loro popolarità con la qualità e la particolarità dei brani che proponevano, e dunque la possibilità di disporre di brani rari, esclusivi, come quelli pubblicati sulle compilation illegali di musica latinoamericana, consentiva loro di caratterizzarsi, di imporsi rispetto alla concorrenza degli altri sonideros o di tenerle testa. Ma oltre a foraggiare musicalmente i sonideros, i bootleg andavano anche incontro alla richiesta di commercianti di musica, di appassionati e di collezionisti che erano stanchi di comprare album dove magari un solo brano era veramente forte in mezzo a brani mediocri, e volevano invece delle compilation di pezzi che fossero tutti degli hit, con cui si andava a colpo sicuro, nel caso dei sonideros, anche nella funzione di animare la pista. Gli LP illegali, che diventarono noti proprio col nome di pirata, venivano stampati clandestinamente utilizzando vinile riciclato e in piccole tirature, di qualche centinaio di copie, e venivano venduti a poco prezzo perché la domanda proveniva da strati sociali che altrimenti non avrebbero potuto permetterseli. Un florilegio dei brani pubblicati sui Pirata è stato adesso pubblicato dalla Analoga Africa in una raccolta intitolata Super Disco Pirata. Secondo le testimonianze raccolte dalla etichetta tedesca per le note che corredano l'album, i Pirata cominciarono a diffondersi nei primi anni Ottanta a partire da alcuni mercati del barrio di Tepito, un'area non proprio da educande di Città del Messico, dove circolavano droga, armi e fiorivano attività illegali. Dato questo contesto, la fabbricazione dei dischi illegali era coperta da grande segretezza e naturalmente nessuno aveva interesse a metterci il naso perché avrebbe potuto essere piuttosto pericoloso. Pur a parecchi anni di distanza, la stessa Analoga Africa, nel redare le informazioni che accompagnano questa raccolta, ha adottato la cautela di evitare di fare nomi. Dal barrio di Tepito i Pirata si diffusero in tutto il Messico. Il sottotitolo di questa antologia, Super Disco Pirata, è appunto De Tepito para el mundo 1965-1980. Un discorso a parte meritano le copertine dei Pirata. All'inizio erano senza pretese, con nomi di etichette discografiche inventati. Poi, con il successo di questi bootleg e il moltiplicarsi delle uscite di queste compilation illegali, emerse la tendenza a caratterizzare le copertine e ci furono anche degli artisti che si specializzarono nella grafica dei Pirata, prendendo ispirazione dalla fantascienza e dai dischi di heavy metal. Diffondendo in Messico i generi di nuova musica di diversi paesi dell'America Latina, negli anni Ottanta, in un circuito virtuoso, il successo dei Pirata ha contribuito a rafforzare il fenomeno dei sonideros, fenomeno non da poco che continua ai giorni nostri e che costituisce una vera e propria cultura, che poco più di un anno fa è stata ufficialmente riconosciuta dall'amministrazione della città come patrimonio culturale immateriale di Città del Messico.
questa per esempio è la quinta sinfonia di Beethoven, o meglio la quinta sinfonia di Beethoven secondo super disco pirata. La storia, insomma, l'avete ascoltata dalle parole di Marcello Lorrai, che ringraziamo ancora per il servizio. 14:16, voltiamo pagina e veniamo a parlare di quello che succederà domani sera qui in Auditorium Demetrio Stratos, perché domani sera è giovedì e quindi è la serata di Live Pop, e domani arriva Noble Games. E per farci raccontare di cosa si tratta abbiamo con noi al telefono Enrico Rassu. Ciao Enrico.
Ciao Matteo, grande, eccoci qua.
Che bello averti al telefono, che bello prepararci a ospitare Noble Games nell'auditorium di Radio Popolare. Di cosa si tratta, Enrico? Raccontaci un po' la storia.
Non vediamo l'ora. Noble Game è un movimento, è un gruppo di persone, un collettivo che nasce a Milano, che ha voglia di esprimersi e unisce rapper, cantanti, cantautori di qualsiasi genere e li porta a creare qualcosa di nuovo. Quindi da quasi un anno abbiamo realizzato mostre, feste, libri, dove questo gruppo in continua evoluzione si è unito e ha sempre creato qualcosa di nuovo e di incredibilmente forte. E noi vediamo l'ora di venire a Radio Popolare in una marea per creare qualcosa di speciale.
Ecco, a proposito di questo, lo dico anche per gli ascoltatori, come sempre la serata è aperta al pubblico, nel senso che è anche gratuita. Bisogna prenotarsi però a prenotazioni@radiopopolare.it. Fatelo perché ci sono già molte prenotazioni e pochi posti rimanenti, per cui se siete curiosi intanto cercate Noble Game e poi venite domani sera, perché è una delle cose più interessanti a livello culturale e controculturale che sta succedendo a Milano negli ultimi anni, che è una città che ha vissuto degli anni frizzanti e forse adesso c'è un po' di effetto rebound. Volevo chiederti un po' invece cosa dovremmo aspettarci da domani sera e come funzionano tendenzialmente gli eventi, come li descriveresti gli eventi di Noble Game a chi non li conosce?
Gli eventi di Noble Game sono un flusso inaspettato, nessuno del pubblico saprà mai chi saranno le persone che performeranno. A molti degli eventi spesso ci sono anche dei microfoni aperti, quindi diamo la possibilità alle persone che partecipano anche di performare, e la maggior parte anche degli artisti che performano non sanno su che musica performeranno, quindi è un flusso di improvvisazione su cui tantissime persone con tantissimi background diversi si uniscono. Noble Game non è un progetto individuale, è un progetto collettivo, è proprio questo secondo me e secondo noi che fa la differenza. Viviamo in una società, in un mondo dove si crea il personaggio, dove si crea l'individuo e si creano queste bolle, e invece noi vogliamo tornare invece a un progetto di collettività dove si può avere coraggio di provare, dove si può avere coraggio di essere i migliori ma anche non i migliori, e dove una sperimentazione è soprattutto una manifestazione di amicizia, di energia, di cultura fuori da qualsiasi regola discografica, fuori da qualsiasi regola anche artistica dei canoni che ci chiedono di rispettare. Quindi troverai un rapper probabilmente su un beat rock, e su un beat rock troverai un rapper.
Esatto, per cui si mescola tutto. E poi c'è questa, tu hai usato, no, anche questa idea un po' di condivisione, di comunità quasi. Io credo che rimandare, per chi non è stato a una serata, a un evento Noble Game, rimandare ai social sia fondamentale per farsi un'idea di quello che ci si può creare intorno a questi eventi, e anche dell'elemento di condivisione che poi arriva un po' naturale. Lo dico, domani sera in auditorium le sedie non ci saranno, bisognerà muoversi, sarà quasi richiesto muoversi. Ti chiedo questa cosa, come si entra e come si esce da una serata Noble Game?
Bellissimo, è l'anno zero. Entri che sei una persona, hai una vita, esci che ne hai un'altra, perché fai tantissime nuove conoscenze, vedi persone sotto nuovi punti di vista, ti senti libero di poter fare quello che vuoi. Se hai una macchina fotografica puoi fotografare, se c'è il beat libero puoi salire a performare, se vuoi parlare con i tuoi idoli probabilmente lo potrai fare come non hai mai potuto fare, e viceversa. Quindi è veramente un momento di grande connessione umana che ti porti avanti nella vita.
E soprattutto appunto è qualcosa a cui in qualche modo si rimane legati e che prosegue, che va avanti. È un momento davvero in cui c'è un bisogno di comunità, avvertito e a volte neanche tanto consciamente, perché d'altro canto, lo hai giustamente sottolineato, c'è una forte spinta all'individualità, quindi ascoltatelo un po' questo vostro istinto, fidatevi di chi mette la mano sul fuoco per tutto questo. Domani sera siateci, ve lo ricordo, si parte alle 21.30 come al solito, perché si va in onda dalle 21.30 con Live Pop, si è in onda fino alle 22.30, si andrà avanti ancora un pochino per chi avrà la fortuna di entrare all'auditorium di Demetrio Stratos. Prenotazioni @radiopopolare.it per provare a conquistare gli ultimi posti. Faccio un'ultima domanda, Harry, intanto ti ringrazio e
grazie a te per l'ospitalità e per la visione.
Ci mancherebbe, siamo già parte di Noble Game, quindi
è l'inizio,
siamo contenti di sentircene parte. Chiudiamo con un brano di due colonne, per quanto mi riguarda, sai bene che insomma arrivo da quel settore lì, che sono Marra e Guay. Il brano è Nulla Accade, come mai questa scelta, Henry?
Perché credo che in queste feste che facciamo, e quello che comunque è successo negli ultimi anni, non accade mai per caso, e tutte le persone che partecipano a questo evento e lo co-creano, poi si rendono conto che questa canzone può essere significativa.
Grazie mille Enrico Rassu, a domani sera, un abbraccio.
Grazie a te, numero uno. Ciao Radio Popolare, let's go.
Nulla accade, oh no. Sai per caso, nulla accade, oh no. Mai per caso, nulla accade. Trasmetto dalla città che non dorme mai, appartiene a me ed io appartengo a lei. Ehi, nulla qua cade per caso, specialmente i guai. Io resto lo stesso dentro e fuori da un display. È in sbattimento tipo squillo nel silenzio fatto da un numero anonimo. Proiettile che parte, vedi il rosso tipo Marte. La fama mi ha portato invidia e infamia, dalla penna esce il sangue come quando entra la lama. La mia gente è in bottiglia, vedo il futuro scuro nel fumo di una bottiglia. Destini scritti in faccia, dramma marchio di famiglia, malfattori ben pensanti e nulla cade. Cerchi di riconoscere i tuoi santi, tatu e salsa di soia, l'indagine istruttoria, il foglio e la sua voglia. La mia ex oggi si ammoglia, schiacciati dai palazzi, non sono dentro alla Bibbia le parabole, ma stanno sui terrazzi. Ed è così che va. Tu promettimi che quando perderò la calma sarai vicino a me, il coraggio è come un'arma, abbi cura di te, perché la città ti schiaccia, solo credere in te è la cosa che ti salva, perché mai per caso nulla accade. Insegnano com'è il mondo davvero. Mia madre diceva che più leggevo più ero scemo. Taglia i legami, uccidi i tuoi cari e riprendili solo quando da solo te la cavi. La testa si fa dura, cocciuta, se il mondo ti rifiuta, il volto di un codardo è la nuca. L'uomo del mio tempo ancora quello della clava, solo che ora butta in rete la spazzatura. E non è a caso l'esito, più nella notte fra uomini vanno mignotti, sperando le figlie non lo diventino. Io vendi col tuo reddito, non sento le rime dei rapper, perché non soffro solletico, non sono cambiato, ho solo un altro domicilio. Capisci la spocchia fra sé, capisci il sacrificio. Santeria, candomblé, ho corso come uno schiavo per marciare come un re. Marrakesh. Tu promettimi che quando perderò la calma sarai vicino a me, il coraggio è come un'arma, abbi cura di te, perché la città ti schiaccia, solo credere in te è la cosa che ti salva, perché mai per caso nulla accade, oh no. Sai per caso nulla accade, oh no. Tutti i giorni nella city vivi e muori, nella city c'è uno schema che ti butta giù, non c'è chiesa che ci salvi più. Tutti i giorni nella city vivi e muori, nella
parassiti. C'è uno schema che ti butta giù, non c'è chiesa che ci salvi più.
Nulla accade, Marrakesh e Gue dal disco Santeria, una insomma delle pietre miliari dell'ultimo decennio dell'hip hop italiano, a chiudere la chiacchierata con Enrico Rassu per lanciare la serata di domani sera qui in auditorio Demetrio Strato Snowball Game. Io invito davvero, andate a curiosare in giro per i social per quanto riguarda Snowball Game, se possibile domani siateci, quindi prenotazioni @radiopopolare.it. Chiudiamo questa prima mezz'ora prima di trasferirci di sotto e accogliere a braccia aperte Angela Baraldi, che già ci sta attendendo con un ultimo brano che è il nuovo singolo di Tamino, che sta per arrivare con il suo nuovo disco. Arriverà il 21 marzo, a un paio d'anni dal suo precedente Sahar di cui tanto abbiamo parlato. Sanctuary, il suo ultimo singolo, lo vede in collaborazione con Mitski e noi ce lo ascoltiamo. Che bella questa Sanctuary, Tamino insieme a Mitski, in attesa quindi del terzo disco ufficiale dell'artista belga. Sono le 14.30, tempo per qualche secondo di pubblicità e poi torniamo con la seconda mezz'ora di Jack e con Angela Baraldi dal vivo.
le tracce di smalto sulla sabbia di un'estate fa, le tracce animali sui crateri milioni di anni fa. Viaggiano i misteri in mondi paralleli. E noi che tracce lasceremo nel 3021? Tra i detriti nello spazio e i relitti in fondo al mare, i frammenti di astronavi e di tavole da surf, sonde da poco inventate, troveranno segni di richieste disperate e di lettere d'amore, sapranno decifrare i nostri giochi di parole. Ci sarà la prima dell'Otello sulla luna. Adesso qui sarà tanto tempo fa. Conversazioni abbandonate sul ciglio delle strade o dentro le macchine appannate. Le distanze di anni luce, nuove mappe disegnate per futuri appuntamenti tra futuri amanti. Tornami a trovare in questo spazio temporale. Che tracce lasceremo se ci vengono a cercare? Adesso qui sarà tanto tempo fa. Adesso qui sarà tanto tempo fa.
...3021 live, Angela Baraldi, grazie intanto.
Grazie a voi.
E benvenuta, e benvenuti in realtà.
Benvenuti, grazie, sono qua con Federico Fantuz.
Di essere con noi e di averci regalato questo brano per iniziare così, per tornare un pochino in confidenza, cosa che non è mai smessa di essere. In
è
realtà,
vero,
appena
sei
entrata, ho visto che hai fatto subito amicizia di nuovo col posto.
Sì, sì, perché mi ricorda delle cose molto belle.
Anche a noi ricorda delle cose molto belle averti qui. E siamo contenti di averti con un lavoro nuovo. Sono passati 8 anni dall'ultimo lavoro ufficiale, quindi un po' di tempo, e credo che il tempo sia un fattore importante all'interno di 3021, a partire dalla traccia, no? Che ci hai regalato. Il titolo del disco, che è lo stesso della traccia che abbiamo appena ascoltato, usa il tempo per regalare in realtà una prospettiva diversa, cioè ci sposta avanti e da un lato è come se un pochino ci desse del respiro, ci alleggerisse dal senso oppressivo delle cose che ci circondano. Dall'altro c'è una domanda fondamentale, che è quella sulle tracce, cioè cosa lasceremo,
esatto,
come verremo guardati da quella distanza. Volevo chiederti da dove sei partita per arrivare a uno sguardo così distante, quanto bisogno ne avevi e che tipo di emozione ha regalato a te provare a guardarci da così distante?
mi ha un po', cioè, mi ha emozionato e messo anche un po' d'ansia un salto temporale così avanti, perché poi parlando anche con gli amici a cui l'ho fatto sentire, alcuni mi dicevano: perché tu pensi che ancora esisteremo? E allora partono tutti dei discorsi, no? Cioè, chi è ottimista, cioè chi è pessimista, cioè chi... a me affascinava l'idea degli archeologi del futuro, perché viviamo in un'era dove non lasciamo scritto niente, tutto così, insomma, molto più
sì,
si dice liquido, però di fatto siamo dentro contenitori che se si svuotano non c'è più niente. Quindi così ragionavo sul fatto che i papiri in realtà durano secoli e adesso, grazie sempre alla tecnologia, però riusciamo a decifrarli, anche quelli chiusi, anche quelli arrotolati. Sì. E invece questa mancanza di organico mi incuriosisce. Semplicemente mi chiedevo: ma forse troveranno memorie esterne, troveranno computer frantumati, oppure chissà cosa troveranno, oppure grandi...
È curioso, no? Perché in questa mania, secondo me, dell'accumulo che abbiamo oggi, perché apparentemente conserviamo tutto, in realtà ci dimentichiamo che poi un giorno avremo comunque bisogno di alcune strutture che permetteranno di decodificare, esatto, quello che stiamo lasciando. E chissà chi sceglierà a un certo punto, magari, cosa varrà la pena che di tutto questo flusso.
Sì, perché è tanto, tanto, perché abbiamo un quotidiano proprio sfacciato ormai, dalla colazione alla cena, non so, si sa tutto.
Esatto.
Però chissà cosa riusciranno a... cioè, cosa resterà, ecco.
Giustamente evidenzi, no? Noi siamo tutti costantemente esposti, quasi come persone, quasi il nostro livello umano, dalla colazione alla cena, e volendo lo siamo, cioè le potenzialità le abbiamo tutte, e poi anche per farlo rimanere in questo caso, e poi vediamo quanto potrà rimanere, quanto invece però questo è il livello umano, quanto invece questo secondo te ha un peso sul livello artistico? Perché anche lì c'è una bulimia notevole.
Lo so, infatti... non so, a me non è che piace molto fare confronti col passato e il presente, perché si cade sempre in quei luoghi comuni, però effettivamente adesso è molto difficile organizzarsi proprio per riuscire a capire, per esempio, quali notizie seguire, quali non, a cosa credere, a cosa non credere. Cioè è una forma, se vuoi, dice, sì, mi viene a dire, di quasi... cioè prima c'era una censura che era omettere delle notizie, adesso abbiamo una quantità di notizie mostruosa, per cui è come non sapere niente.
La censura è quasi diluire le
esatto,
notizie.
Esatto, adesso è molto pericolosa questa cosa, perché la sensazione è quella di sapere tutto, di avere mille informazioni, ma in realtà... insomma, è un po' il contrario.
Hai ragione,
secondo me.
E in più sulle notizie negli ultimi anni, intendo proprio gli ultimissimi anni, da quando è partito il primo allarme, ogni notizia è costantemente accompagnata da uno stato di allarme. Siamo costantemente, no?
Sì, è una minaccia quasi. Non è facile organizzarsi in questo. E tu dici artisticamente è un po' la stessa cosa. Per fortuna l'arte non può provocare, ma non ferire, non fare male, o non sviare completamente la visione delle cose. Però anche lì la ricerca della qualità, della verità, tutte queste cose che sono argomenti molto importanti. E anche lì bisogna allenarsi a riconoscere il bello, a riconoscere il vero. Ci vorrebbe una materia nuova nelle scuole, che è quella di sapere...
Sai cosa anche? Proprio nella diluizione, no? Si sono persi anche un po', a livello culturale, al netto degli artisti, i punti di riferimento da un punto di vista proprio di chi... ok, lui di questa materia se ne intende, io tendenzialmente di lui mi fido, poi mi farò un'idea mia, però, quindi i punti di riferimento, dare fiducia a delle persone che hanno autorevolezza, mi sembra che si sia perso anche questo.
Sì,
no?
Che poi nell'arte è ancora più difficile, perché chi decide...
Chiaro. Però sai, una volta, ti faccio questo esempio, parlando proprio un po' di musica, oggi è tutto un fiorire di magazine di Instagram, e quindi di opinionisti di Instagram che si danno vari nomi, adesso non mi viene, diffusori di cultura, in realtà se li danno loro, però dovrebbe essere chiaro che una cosa è leggere una notizia di musica, un approfondimento, una critica su Billboard e una su un magazine online.
Certo.
Invece mi pare che ci sia un rischio di appiattimento, no? In questa cosa qua.
Sì, perché noi sappiamo cos'è Billboard, magari fra 10 anni manco
non ci sarà
più traccia di questa cosa qui. Quindi difficile.
E io volevo chiederti questo, visto che siamo partiti parlando di tempo e di prospettive e degli 8 anni che ti hanno separato dal lavoro precedente, è stato diverso lavorare su questo disco rispetto a quello precedente, anche rispetto a quello che ti circondava a livello musicale e mondiale?
Beh sì, perché 8 anni fa era prima della pandemia, io lo vedo proprio come uno spartiacque pandemia, cioè quello prima e dopo. C'era ancora una scena, un pochino, ce n'era insomma. Io poi l'ho registrato con Giorgio Canali a Bassano, abbiamo fatto delle improvvisazioni musicali che non abbiamo più toccato, dopodiché mi hanno passato la palla, io a casa mi sono spaccata a fare le liriche e tutto, e abbiamo voluto mantenere quel tipo di approccio un po' selvaggio, e mi sembrava ci fosse spazio per questo. Adesso, dopo la pandemia, io sono andata completamente in crisi, perché non ho più sentito, ho sentito sfumare un tipo di mondo che, se vuoi, è quello un po' antagonista al mainstream, dove insomma sono cresciuta così, con questi due mondi che dialogavano, a volte amoreggiavano, però non sempre. Ho visto compattarsi questo mondo, un po' sparire un po' i club, diciamo quelli un po' meno ufficiali,
un po' alternativi,
anche piccolissimi, magari legati a così anche a realtà che sono il fumetto, la letteratura. Ho visto questi grandi concerti nei grandi spazi, i biglietti comprati mesi prima che crescono di prezzo come gli aerei, tutto questo mi ha molto spaventata, perché non c'entrava niente, come se ci fosse stata un'accelerazione verso questa cosa che stava, sì, si stava già cominciando a vedere, ma
è stato proprio quasi una cesura improvvisamente. C'è stato solo questo tipo di approccio qua alla cultura, in particolare alla musica. Ci sono sicuramente diversi motivi. Uno è sicuramente il modo in cui la cultura ci si era portati nel momento in cui c'è stata la crisi della pandemia, quindi ci sono state delle priorità, e la cultura erano le persone che ci facevano tanto divertire, proprio definite così.
È vero.
Per cui non vorrei dimenticarlo.
Terribile, no, è verissimo.
Penso abbia un peso, no, col senno di poi.
Certo, l'intrattenimento, questa grande macchina bulimica anche lei.
E quindi così è. Però abbiamo tra le mani un bellissimo disco che ci restituisce, come detto, anche la libertà per vederla, in senso il respiro di una prospettiva ampia, e che abbiamo detto, se da un lato ci responsabilizza, dall'altro un pochino ci toglie del peso dalle spalle, perché tutto sommato il mondo esisterà dopo di noi, qualsiasi cosa accadrà a noi, e quindi noi dobbiamo darci da fare il giusto per lasciare il segno che vogliamo lasciare, ma non so come dire, non probabilmente non saremo noi a porre fine all'umanità. Nel senso di io, te, me lo auguro, poi non so, sai mai, abbiamo delle armi nascoste. E io vorrei tornare a 3021 e vorrei chiederti dove ci portate adesso.
Con la prossima canzone, dici? La prossima canzone mi sembra sia Cosmonauti, che è un sogno che ho fatto un po' di anni fa, nel 2012, dopo che Lucio Dalla è... che eravamo molto amici, faccio questa premessa, scomparso. Mi dispiace aver detto il suo nome prima di dire la canzone, perché la canzone gira tutta attorno al fatto che il suo nome non lo voglio dire. Però fondamentalmente è una canzone che parla di coraggio e di amicizia.
Perfetto. Cosmonauti live a Radio Popolare.
Parlavi senza nostalgia, perché il passato è solo di verdura, e tu non hai paura, con i tuoi occhi pieni di costellazioni e geometrie, due cosmonauti oltre la stratosfera. E tu non hai paura, con la tua faccia sempre accesa, spendi nebbia nella notte scura e tu non hai paura, parlo di te senza fare il tuo nome, parlo di te. Lo vedi come vivo anch'io, sempre aggrappata a qualche cosa, a qualche filo che chissà se tiene, però sto bene e mi dimentico di ricordare tutte le cose che abbiamo fatto insieme, però sto bene e parlo di te senza fare il tuo nome, parlo di te col cuore appeso a un ramo mentre nevica sulla mia mano, dove si sciolgono parole, forse mi risponderai se chiamo. Adesso sai che c'è, ancora guido un'astronave quando è notte, ancora pesco scarpe rotte, sbaglio amici e ancora rido di un rottame a cui ho creduto e a volte i giorni son felici, a volte i giorni son felici e a volte i giorni son felici, son felici. Parlo di te senza fare il tuo nome, parlo di te a modo mio.
Cosmonauti Live a Radio Popolare, io sono molto contento che tu abbia portato questo brano, perché vabbè, a parte lo spoiler che hai fatto all'inizio, sì, però diciamo che è abbastanza esplicita la dedica. Sì. Angela, io volevo chiederti, sempre rimanendo un po' sul leitmotiv di questo disco, in qualche modo, che sì, è il tempo, se la distanza temporale, per esempio nel rapporto con una persona con cui si è avuto affetto e comunque si è condiviso tanto,
sì,
con la sua assenza il tempo, questo rapporto lo cambia, e in che modo?
È tutta un'elaborazione che, silente, che cioè, abbiamo anche l'inconscio
sì,
che va un po' per le sue. E chiaramente sì, quando una persona vive davanti a te, ti ci rapporti, magari ci discuti anche, a volte lo mandi anche a cagare, capito? Tutte queste cose fanno parte della vita, e io e lui spesso parlavamo di questo tema, del tempo, dell'aldilà, delle cose, sai, abbiamo perso amici comuni, e lui era sempre molto fiducioso, io no, quindi lui mi diceva, ma noi continueremo a parlarci anche senza il telefono. E in qualche modo, quando ho fatto questo sogno, sì, i sogni ti possono liberare, a me ha liberato da questo dolore, di questa perdita così improvvisa, è diventato qualcosa di gioioso, perché comunque era un sogno molto, molto allegro. E io penso che noi viviamo consciamente e inconsciamente il tempo fa tantissimo, appiana tante cose, attraverso i sogni, attraverso i pensieri, attraverso le mancanze, sicuramente la mancanza protratta nel tempo produce cambiamenti, anche i ricordi si rinnovano attraverso i sogni, tutto cambia, il tempo è veramente uno scultore, come diceva la Jursenar.
E quindi è curioso che in parte nella discussione tra te e lui aveste ragione entrambi, in qualche modo, è curiosa la cosa, spesso capita, no?
Sì, è vero, infatti è vero, ognuno ha la sua visione, nessuno ha torto, nessuna ragione.
Esatto.
Però, insomma, lui aveva questa estrema fiducia, diceva che la vita è il primo tempo e insomma.
E incrociamo le dita. Guarda, se ci si rivede là gli do un bel abbraccione. Sembra una bella immagine. Ti volevo chiedere un'altra cosa, perché sono curioso davvero da questo punto di vista. Ovvero, dopo 8 anni chiudi un disco di questi brani che curiosamente sono, insomma, comunque sono dei brani intensi.
Sì.
Quando capisci che il disco è finito, cioè dopo 8 anni, come dici, okay, ora ho un disco nuovo?
Non è stato facile, perché in realtà c'è tanto materiale che io ho scartato.
Immagino.
Tanto. Devo dire che io ho avuto un interlocutore speciale nell'ultima fase, che è poi il capo della mia etichetta, che è De Gregori, e col quale ho avuto uno scambio creativo chiaramente nell'ultima fase, e io ero molto in paranoia perché mi sembravano pochi 8 pezzi e io continuavo a dire: ma io devo scrivere. E poi a un certo punto lui mi ha detto: però un disco può anche essere di 8 tracce. Io non avevo mai preso in considerazione questa cosa. Io l'ho capito quando il disco l'abbiamo masterizzato, che era finito, perché finché c'era modo di intervenire, secondo me io dovevo andare avanti con una specie di macchinina, capito, che non sta capita.
È una cosa che ti capita spesso con i tuoi lavori?
Io finché il disco non è finito non so cosa sto facendo, perché sono troppo dentro alla... È come guardare un quadro a un millimetro
dentro,
di distanza,
certo,
per cui non capisci cosa stai facendo. E sicuramente quando dicono: oh, è partito per il master, tu devi fare un passo indietro.
Certo. E dai un'occhiata.
Cominci a vedere cosa ho fatto. Ero preoccupata, mi sembrava un disco molto corto, però io ho anche pensato che dietro c'è stato un grandissimo, lunghissimo lavoro, anche di scrematura. E che quindi forse Francesco aveva ragione, cioè non dovevo pormi il problema del tempo, in questo caso della durata del disco, perché l'importante è il contenuto.
Sì.
E nella sua semplicità c'è tanto, tanto, tanto lavoro dietro, quindi io mi sono messa col cuore in pace, cioè non è stato un lavoro che... Non è stato un lavoro superficiale, ecco, anzi è stato molto, a tratti anche sofferto, perché per 3/4 io non avevo casa, non sapevo,
certo,
avevo il materiale, non sapevo dove sbattere la testa, insomma, e non sapevo bene cosa stavo facendo, quindi anche Federico, che l'ha coprodotto con me, Alessandro Sportelli, sono stati due sguardi che mi hanno molto aiutato a capire che stavo facendo delle cose buone. Poi è subentrata l'etichetta e la cosa a livello anche proprio concreto e pratico è diventata più... insomma, ho smesso di starci male, fra virgolette, poi che è un male bene.
No? Comunque sì, certo, di avere quel tipo di pensiero, ma comunque è controintuitivo, ma è molto comprensibile il fatto che il lavoro della sottrazione sia
esatto,
e della raffinazione, no?
Esatto.
Sia un lavoro grosso. Ci
molto
sono
grosso.
Scultori importanti che ci hanno lavorato una vita su questa cosa, ci sono scrittori che si scusavano per le lettere troppo lunghe, ma non avevano avuto tempo. Questo era... per cui, insomma, è chiaro che quando poi si arriva a un lavoro del genere, forse davvero ci si arriva con una prospettiva diversa, e quindi la domanda è: com'è ora che lo guardi da fuori? Come lo vedi?
Ma guarda, io gli voglio un gran bene, perché perché mi sta dando tanto, devo dire, anche rispetto, un po' perché un po' me lo sono prodotto, posso dire, un po' io, quindi ho avuto un'attitudine molto, cioè con poca distanza tra me e quello che volevo fare, c'era pochissima distanza, e una volta tirato fuori mi sta dando tantissime soddisfazioni, come, non so, un figlio che ti torna a casa,
certo,
che ha preso 10.
Che bravo! Ha preso 3021 questo,
esatto,
per cui direi non male. Angela, io ti ringrazio,
grazie
anche a Federico Fantus per essere stati i nostri ospiti. Prima di chiedervi un brano per chiudere, saluto anche chi ci ha ascoltato da casa. Ricordo che domani
anch'io
torniamo con una nuova puntata di Jack alle 14, che questa la trovate in podcast da tra pochi minuti sul sito, sull'app di Radio Popolare, e la playlist su Spotify e su Instagram. Seguite Se Viva Matteo Villacci, ci sono tutti i brani andati in onda, tra cui quest'ultimo con cui chiudiamo. Con cosa ci salutiamo?
Ci salutiamo con una canzone che si chiama Bellezza Dov'è.
Grazie mille, ragazzi.
Grazie a voi.
sei una vela bianca. Il vento non ti stanca. Una musica che sale, che colpisce e non fa male. E poi dicono di te, dicono che ti hanno vista mendicare tra le risa della gente con ai piedi una catena e una scimmia sulla schiena. Bellezza dov'è? È nell'angelo dal viso rotto che sorride nonostante tutto, messo all'angolo della strada dove i cani si sbranano. E si chiedono di te, anche se ti hanno sotto gli occhi, non sanno di essere distratti e soli ormai da fare pena. Mentre tu esci di scena, e anche se ho fatto tutto quello che andava fatto, e anche se tutto è a posto non c'è niente quasi mai. Bellezza dov'è? È nell'angelo dal viso rotto che sorride nonostante tutto, messo all'angolo della strada dove i cani si sbranano.